noi viviamo in un pianeta che si trova, diciamo, estremamente lontano dal centro della nostra galassia, e ci troviamo in una, in un anfratto, diciamo così, della, di due bracci a spirale della, della galassia, e siamo in un posto abbastanza periferico, però diciamo tutta la nostra esistenza è possibile, è stata possibile soltanto perché si è avuta l'esplosione di stelle, l'esplosione di stelle. Qualunque cosa è nato in questo mondo, in questo universo, deriva la sua origine da una diciamo esplosione, un'espansione che è stata chiamata ironicamente da chi la contrastava Big Bang, ma il termine è stato talmente azzeccato che è stato conservato. Ma questo Big Bang avrebbe conservato pochissimo di quello che poi serviva per realizzare la nostra vita. È stato, diciamo, sono state le vere fucine delle stelle che hanno prodotto tutto il materiale di cui noi siamo formati, di cui questo mondo è formato, di cui anche la nostra intelligenza è formata. Non tutte le stelle sono capaci di fare questo autentico, diciamo, chiamiamolo così, miracolo, ma bisogna che siano stelle di una certa grandezza, perlomeno 8 volte maggiori del Sole. Comunque, quando questo fenomeno si è verificato, e non si è verificato per una sola di queste stelle, ma che si chiamano supernove, queste stelle naturalmente erano almeno il numero di 2 e poi hanno prodotto un'infinità di polveri stellari che poi sono stati investiti da un'altra esplosione. Solo così poi si è potuto verificare un complesso sistema nel quale poi noi torneremo un giorno, un complesso sistema di eventi che ha dato origine a noi. Quello che è incredibile, verificando questo pavimento abbastanza datato, poi il nostro corpo, o queste sedie, o questo tavolino, è incredibile pensare che tutto questo sia luce. Cioè, uno dice, ma com'è possibile? Eppure, naturalmente, tutte le stelle sono solo e soltanto luce. E non è stato sempre così, perché per un certo tempo, per centinaia di migliaia di anni, non c'è stato luce in questo universo. È stato il momento in cui la situazione è evoluta, per cui dalle stelle iniziali si è provocata la produzione dell'elio. Comunque noi abbiamo sempre avuto un rapporto speciale con la luce. Ma noi, quando parliamo della luce, parliamo di una luce che esiste in tutti gli universi possibili, perché questo non è che uno dei piccoli universi che esistono, che non è il solo universo che esista. La fisica quantica lo dimostra in maniera inequivocabile, e questi universi sono tutti caratterizzati da questa potente luce bianca, quella che appunto i nostri maestri chiamano la luce di Osel, la chiara luce pura, dividendola poi, come vedremo, in vari tipi di cose, ma fondamentalmente questa è la chiara luce fondamentale da cui tutti noi deriviamo, la chiara luce madre, e che poi conserviamo dentro di noi sotto forma della chiara luce figlio, e che poi portiamo costantemente dentro di noi, anche se non riusciamo naturalmente a vederla perché è coperta dalla oscurità nella quale noi viviamo, però è quello che esiste assolutamente dentro di noi e che si rivelerà un domani, e prima ancora si rivelerà con l'esercizio yogico che noi facciamo col corpo sottile, con i canali che trasportano il lun, che trasportano il sem lun, cioè il vento mente e compagnia bella. Ora, questa luce è una luce che noi costantemente cerchiamo e che, a cui leghiamo qualche cosa sempre di estremamente vantaggioso o positivo. A questo siamo portati anche dalla nostra natura, perché essendo programmati per la luce, come voi sapete, ci adattiamo malissimo al buio, non riusciamo a praticamente vedere bene assolutamente nel buio, abbiamo delle enormi difficoltà, perché ci sono altri animali che colgono invece nel buio tutto quello che si vede. Noi solo accompagnati da strumenti molto sofisticati riusciamo a vedere nemmeno tanto bene nel buio, perché i nostri occhi sono comunque fatti per la luce. Infatti accompagniamo alla luce tutto il sistema delle divinità, tutto il sistema di quello che comunque è qualcosa di auspicabile, invece detestiamo tutto quello che appartiene all'oscurità e comunque appartiene al buio. Naturalmente è un nostro modo particolare di vedere, perché buio e luce sono solo due facce della stessa medaglia. Esiste la luce perché esiste il buio, esiste il buio perché esiste la luce. Però questa luce ha una grande capacità, che è quella di permettere la soluzione di tutti i problemi, E la nostra mente riesce ad essere così esaustiva nella risoluzione dei problemi, o a immaginare tutti i problemi e risolverli, perché appunto è una mente luminosa, una mente che si libera dall'oscurità che è rappresentata dalla materia della quale è composta. Tant'è vero che noi, anche quelli che di buddismo o di chiara luce non capiscono nulla o non sanno niente, tutti dicono: mi sono chiarito le idee, finalmente vedo chiaro, finalmente è luminoso, quanto sono luminosi i tuoi occhi e tutto il resto. In poche parole, abbiamo dentro di noi un ricordo che non percepiamo chiaramente di tutto quello che rappresenta per noi ciò che è luce. Perché essendo derivati dalla luce, non possiamo in qualche modo che ritornare ad essere luce, perché in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Però purtroppo questa luce ha un difetto molto grande, che intanto è qualche cosa che non ha massa, perciò tutto quello che comunque è corporeo è qualche cosa che fa a pugni con la luce. Cioè la luce è essenzialmente rappresentata da particelle virtuali, diciamo così, che si chiamano fotoni, i quali comunque rappresentano questa luce che noi vediamo, ma che non è tutta la luce, è una piccolissima parte della luce. Perché esistono tantissime altre luci che noi non riusciamo in nessun modo a vedere e che appunto, come ho detto tantissime volte, se facessimo una pellicola di un film dal nord dell'Alaska sino alla fine della California, noi avremo la luce che vediamo soltanto un frame di quella pellicola posto all'incirca alla testa di Seattle, ma proprio un solo fotogramma, pensate a quanto riusciamo a vedere, cioè praticamente niente. Ma oltre quelle luci, che con gli strumenti adatti riusciamo a vedere in questo mondo, esiste qualche cosa che va al di là di questa luce. Perché la luce che proviene a noi, voglio dire, non è quello che è veramente la luce, perché è quella che è diffratta dall'atmosfera, dai prismi o dalle altre cose. Perché la luce fondamentale è sempre come la chiara luce bianca. Bianca non vuol dire che è bianca di colore, perché è pitturata di bianco, è perché è talmente abbagliante che quello sembra il suo colore. Ora, quando noi siamo in questo mondo, noi abbiamo dentro di noi la luce, che dobbiamo liberare con l'esercizio yogico, perché un giorno comunque questa luce, con la morte del corpo fisico, si libererà nello stesso modo. Però, a seconda di come avremo vissuto, il prezzo da pagare all'entropia sarà elevatissimo, per cui di conseguenza la nostra energia sarà sempre più degradata, per cui rischiamo di trasformarsi, se volete usare la parola del buddismo, rinascere, in una condizione che è inferiore a quella dalla quale siamo partiti, mentre invece possiamo benissimo arrivare a una condizione molto superiore da quella da quale siamo partiti, a condizione di rispettare quello che si chiama la regola celeste, cioè di adattarci profondamente a quello che è l'energia dell'universo, che dà segni chiarissimi di sé a chi li vuole cogliere. E si possono raccogliere questi segni attraverso la meditazione profonda o la visualizzazione, nella quale la chiara luce parla chiarissimamente a noi e noi riusciamo a avere esperienze per cui riusciamo a verificare già in questo mondo la presenza e l'entità e il dinamismo, la forza di questa chiara luce, anche quando fossimo ciechi, perché non è quello la chiara luce, non è il fatto di vedere quel poco che riusciamo a vedere con gli occhi. La chiara luce ovviamente prevale solo ed esclusivamente la mente, perché la mente è della stessa natura della chiara luce. Perciò esistono, adesso vedremo leggendo, tantissime condizioni nelle quali la chiara luce non si può manifestare, che nei modi apparenti nei quali noi viviamo. Perciò, ad esempio, nel momento che siamo in questo mondo, naturalmente dobbiamo per forza essere in una certa situazione. Perciò una volta saremo Sambhogakāya, poi naturalmente raggiungeremo un livello più elevato in cui sarà possibile per chi ha certe capacità di vivere nel Manakāya, ma soltanto a un certo punto e non certo qui potremo vivere completamente, perché saremo il Dharmakāya, cioè queste particelle virtuali che si uniscono e disuniscono continuamente a formare quello che è questo mondo, ma a quel punto non esisteranno più, perché tutto sarà luce e non ci sarà più bisogno di nulla. È una cosa che bisogna non credere per fede, perché non è una fede, è una cosa estremamente importante, ma ripeto, intanto considerate che qualunque tipo di cultura, di rappresentazione umana, di religione, di filosofia, trova sempre negli aspetti della luce, nella chiarezza, nella luminosità, tutti i suoi aspetti di riferimento, e tutti trovano nell'oscurità, nel buio, nella materia, tutto quello che invece deve essere comunque evitato. E non è questione di lo sentiamo noi che la nostra aspirazione profonda non è ovviamente di essere in questo mondo e comunque di non essere così. Tutti noi, anche quelli scettici, voglio dire, o coloro che sono in una condizione diversa, tutti abbiamo verificato dentro di noi l'aspirazione a qualche cosa di molto diverso, che nasce proprio dal profondo e dal desiderio di liberarsi profondamente di questo corpo. Ma siccome siamo figli di scimmie antropomorfe, e nonostante erano figlie di lemuri, e loro erano figli ancora di altri mammiferi piccolini, toporani e compagnia bella, abbiamo paura di quello che di cui tutti i mammiferi, tutti gli animali in questo mondo hanno paura, cioè della morte, dell'estinzione del corpo fisico. Per cui questa aspirazione profonda si contrasta con il fatto che per far questo dobbiamo morire. Ecco, invece, con l'esercizio yogico e con l'esercizio della trasformazione mentale, noi possiamo verificare la chiara luce in questo modo e piano piano assimilarci ad essa, tanto che qualunque passaggio avvenga, avviene assolutamente nella libertà della luce eterea, diciamo così. Voi sapete che l'etere luminifero non esiste, era stato ipotizzato, ma ha dimostrato che è uno degli errori madornali, però non tanto madornali, perché da esso deriva quella la teoria relativistica di Einstein. Però resta il fatto comunque che questo etere così, questo etere luminifero, nella nostra così percezione simbolica, ovviamente esiste. Tanto che pensate che, non so, culture antiche, tipo la cultura greca, per dire, quando si parla di un posto dove si deve andare a morire, si parla di cimitero, no? Che nella nostra lingua ha un significato orrendo, sentiamo cimitero, mamma mia. E invece nella lingua greca è semeterion, che vuol dire il luogo delle anime libere. Eterion, no? Etere, capito? Quello vuol dire. Da cui appunto i tedeschi lo traducono molto correttamente e lo chiamano Friedhof, il luogo delle anime libere. Perché appunto quello che loro non riuscivano a concepire, naturalmente perché parlavano di anime nel senso di anima, capito? Di un cielo, però invece tutti sanno che esiste qualche cosa, che la nostra aspirazione è più profonda, perché veniamo trattenuti dalla paura profonda della morte o dell'attaccamento che abbiamo al nostro corpo. Ecco perché il maestro Buddha volle prima di tutto insegnare che, se è vero che il difetto maggiore di un essere umano è l'ignoranza, cioè l'incapacità di capire la vera natura dei fenomeni, e massimamente il fatto dell'interdipendenza e che del fatto che tutti i fenomeni sono vuoti, ma volle come secondo errore fondamentale dire che quello che non ci fa superare questa via verso la chiara luce è proprio l'attaccamento. E il primo attaccamento che abbiamo è l'attaccamento al nostro corpo. Ed è per quello che tecniche, a cui abbiamo avuto un maestro, abbiamo trovato, speriamo di poter continuare, tipo il Cielo, fondano tutta la loro dottrina su quello che appunto è in qualche modo donare addirittura il proprio corpo completamente, per dire, cioè, non vali così tanto se ti posso vendere, no? Vendere. Qualche volta ti posso dare a sfamare i demoni. Loro ne vogliono tanto, io ne do sempre di più. Allora, naturalmente, in questa ottica, se noi applichiamo il primo mudra, che è quello appunto del nostro maestro, di allontanare la paura, e certo allontanando la paura della morte, che poi la paura della sofferenza, la morte e l'abbandono delle persone care, l'idea che abbiamo, assolutamente fantasiosa nostra, di non più avere contatto con nessuno. E molte volte siamo vicini alle persone e in quel momento non abbiamo contatto con nessuno di niente, perché invece siamo vicini e siamo lontanissimi. Molte volte siamo l'unione di due, tre, quattro solitudini, e invece liberandoci del corpo questo non accadrà. Io, non importa che voi non mi considerate tanto cosa, ma la presenza di mio nonno la sento sempre, come fosse qui. Quando vedevo i monaci tibetani, i primi tempi, ma tanti anni fa, mangiare insieme, io vedevo che, parlando, ma con maestri di livelli, cioè maestri di livelli, che loro sentivano e dicevano che Lama Tsongkhapa era lì con loro che pranzava. Lo so che, diceva, è una sensazione inventata, no, perché la presenza si nota, perché è esperienziale. Quando tu inventi una cosa non la puoi riprodurre, invece loro la riproducevano sempre, e ci sono dei segni chiari. Certo, non sono i segni che dà quella dottrina pseudoscientifica che si può proclamare, ma immaginatevi quanto me ne può importare di quella dottrina che ha mandato a morire centinaia di migliaia di persone che affermavano semplicemente una cosa da palesiana, cioè che la Terra non era al centro dell'universo. Vero? Pensate che non solo non siamo al centro dell'universo, ma non siamo nemmeno al centro della nostra galassia. Siamo un granello di polvere, però quella polvere è forma stellare. Vediamo un attimo.
Il fenomeno sensibile della chiara luce non è altro che la facoltà luminosa della natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del vado, di riconoscere la chiara luce madre.
Ecco, leggiamo questa frase perché è l'essenza di tutto il buddismo tibetano, perché se il buddismo tibetano si distingue proprio per questa precisa interesse a questo tipo di affermazione. Leggiamo.
Il fenomeno sottile della chiara luce non è altro che...
Intanto sottile vuol dire che non si può percepire con i nostri sensi, questo vuol dire. I nostri sensi sono quanto di più ingannevole esista. Solo il cuore è ingannevole sopra ogni cosa. Però i sensi sono ingannevoli in una maniera incredibile. Cioè, non fanno vedere nulla di quello che effettivamente è.
Quindi il fenomeno sottile della chiara luce non è altro che la vacuità luminosa della natura essenziale della mente.
Ecco, vacuità luminosa della natura essenziale della mente. Vale a dire, il percepire che tutto quello che esiste è vacuo, però questa vacuità non è che significa che è il nulla, è un vuoto pieno di ogni possibilità, perché in quello che è vuoto che si deve creare è solo lì che le particelle virtuali, cioè il Dharma, si muovono liberamente e possono produrre vantaggi e possono produrre modificazioni. Laddove noi ritorniamo sempre in questo mondo e ci uniamo all'universo osservabile, all'universo misurabile, all'universo interpretabile, all'universo divisibile, non permetteremo mai di percepire quelle che sono le particelle virtuali del Dharma, quel famoso Chö, che si unisce e si riunisce continuamente in questo mondo. Questa è la natura luminosa e essenziale della mente che si può cogliere solo ben capendo che bisogna affidarsi alla mente del cuore, la mente del cuore, non quel cuore di cui parlavo prima che è ingannevole sopra ogni cosa, cioè che sono le emozioni, no? La mente del cuore, per riuscire a cogliere l'essenza del vuoto. Con la razionalità potremo pagare l'ascensore che facciamo impiantare e comprare l'auto di lusso, pagare l'ICI o l'IMU che si voglia, ma assolutamente non riusciremo mai ad arrivare alla chiara luce. Soltanto l'intelligenza emotiva, che quella, la mente del cuore, che è una parte fondamentale della chiara luce, solo quella ci può arrivare.
Quindi il fenomeno sottile della chiara luce non è altro che la vacuità, luminosità della natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del vado, di riconoscere la chiara luce madre.
Beh, certo, questo è fondamentale, perché se noi non prendiamo consapevolezza di questa luminosità, di questa chiara luce, come facciamo a riconoscerla nel momento dello stato di passaggio e del momento della morte? In quel momento saremo abbandonati a noi stessi, come siamo stati pellegrini in questo mondo, non abbiamo saputo cogliere i segni del tempo, i segni dell'esistenza, non abbiamo saputo interpretare la road map che ci sono state presentate, e a quel punto rischiamo di non riconoscere la chiara luce e di rinascere a livelli sempre inferiori. Il problema è che la chiara luce si può raggiungere in uno stato particolare che si chiama Tartu, cioè lo stato limite, lo stato in cui come si chiama, si può mettere in atto la conoscenza superiore perché si può sospendere quella che è la razionalità. Non abbandonare la razionalità, ma sospendere la razionalità. Perché bisogna appunto permettere, non misurando nulla, ripeto, non dividendo nulla, non interpretando nulla, di penetrare a quell'universo, a quella chiara luce che viene dal multiverso, che è il multiverso, di penetrare in noi, essendo noi della sua stessa natura. Sempre quando interpreteremo razionalmente, dovremo discriminare, misurare, eccetera, non riusciremo a andare da nessuna parte. Siamo in questo mondo e resteremo in questo mondo, buono o cattivo che sia, fino a quando un giorno la morte metterà fine a tutto e abbiamo sprecato l'occasione fondamentale della nostra vita, perché noi abbiamo avuto una grande fortuna che noi poco valutiamo, immersi come siamo nei nostri particolarismi, del fatto di stare diventando ciechi, di essere malati, di avere problemi o altre cose. Noi abbiamo avuto la grande fortuna, che non è stata riservata a molti, quella di conoscere il Dharma, cioè di conoscere la possibilità della salvazione e di conseguenza di salvare intanto noi stessi per salvare gli altri, anche quando siamo pieni di difetti, di errori e compagnia bella, ma il solo trasmettere la dottrina può consentire ad altre persone di operare in un modo diverso e raggiungere diverse cose. Poi nessuno sa veramente cosa c'è dietro, però il solo fatto che già la nostra vita possa cambiare come atteggiamento, come prospettiva e come orizzonte mentale, beh, questo è già un grande dono che si fa dare.
Durante il bardo riconosce nella chiara luce è definito incontro della madre con un figlio.
Esatto.
E viene descritto come un bambino che corre a rifugiarsi nel grembo della madre.
Ricordatevi che questo bambino che corre a rifugiarsi nel grembo della madre avverrà solo se, quando noi, superando tutte le avversità, non dovremo più rinascere. Perché se no dovremo sempre, attraverso l'incontro con altre forme importanti di luminosità, voglio dire, da rinascere sempre a livelli magari diversi da questo, ma mai avere il vantaggio di non rinascere più.
Questo permette di conseguire la liberazione.
Esatto.
Per allenarsi a riconoscere la chiara luce nel corso della vita sono molto utili le manifestazioni ipnagogiche che si verificano tra il sonno profondo e la manifestazione dei sogni e che in qualche modo corrispondono alle dissoluzioni nelle quali si manifesta la chiara luce madre del sonno.
Sì, perché appunto esistono a questo proposito delle tecniche importantissime, che sono appunto la tecnica dello yoga del sonno, del sogno e della luce naturale, nella quale noi riusciamo a addestrare la mente a riconoscere lo stato di luce che si verifica nel passaggio continuamente dallo stato profondo di sonno allo stato in cui si verificano i sogni. Perché voi sapete non è un sonno assolutamente lineare il nostro, ma passa in fasi in cui riusciamo a sognare, che si chiama la fase in cui gli occhi si muovono, si chiama rapid eyes movement, no? REM si dice, oppure le fasi non REM in cui gli occhi non si muovono, restano immobili ed è un sonno molto profondo. Ecco, nella fase di passaggio noi dobbiamo, in quel momento ipnagogico si chiama, addestrarci sia quando cominciano a sorgere i sogni, sia quando appunto siamo alle prime luci dell'alba o alle ultime ore della notte quando stiamo addormentando, imparare a cogliere quella chiara luce che certo si manifesta ancora imprecisamente ai nostri occhi e non è una cosa così visibile in maniera chiara, però conserva sempre le qualità fondamentali di quella natura.
Nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della chiara luce.
Questo vi prometto veramente, adesso stiamo andando alla conclusione, ma nelle due lezioni finali di fine maggio e di inizio giugno farò una lezione sullo Dzogchen, perché è una cosa assolutamente fondamentale, perché senza conoscere questi tantra fondamentali non si può assolutamente andare da nessuna parte. Per cui c'è una fase, diciamo, che si chiama Kirim, è una fase che si chiama Dorim, che appunto fa parte di questo, ed è una serie di cose che naturalmente poi spero di far venire un maestro molto qualificato, tipo Soganipo, cioè se riusciamo a farlo ritornare con noi, che ci dia lezioni sullo Dzogchen, però lo Dzogchen insieme al Mahamudra e secondo me anche al Cetra sono i nessi fondamentali della dottrina.
È l'elaborazione del corpo illusorio. Nella dottrina del veicolo del diamante due principi sono particolarmente importanti: niente è per sempre e soprattutto niente è come appare. In questa ottica il corpo viene classificato in corpo materiale, che corrisponde alla mente, più 5 componenti della sua persona o aggregati, organi dei sensi associati alle relative percezioni e funzioni mentali, corpo sottile yogico che comprende i canali sottili, i denti interni che come potenza vibratoria circolano nei canali, le gocce essenziali e la SEM sottile.
Sì, praticamente la divisione, come voi sapete, è fatta dalla dottrina fondamentale, che è la dottrina che risale al periodo dei Vedanta, cioè la dottrina Hindu, che è la dottrina dell'Anatman, cioè del fatto che non esiste un'anima individuale, ma che appunto tutto è disaggregabile in componenti che sono i famosi skanda, no? Per cui appunto c'è la componente sensoriale, bla bla bla, eccetera, il corpo e così via. Però diciamo, oltre a questa componente materiale, quella che noi verifichiamo, appunto il corpo, la forma del corpo, le sensazioni, le percezioni e compagnia bella, esiste qualche cosa che va oltre, che può chiamare corpo yogico, diciamo, in qualche modo, perché appunto si può raggiungere attraverso lo yoga è un termine sanscrito che ha la stessa radice della parola yugum, cioè gioco, quello di voi, no? Vuol dire un'unione profonda, fondamentale, capito? Un'unione profonda e fondamentale fra noi e l'universo, comunque ha tanti altri significati, però fondamentalmente questo corpo yogico è quello che permette alla meditante e a quello che pratica le tecniche di visualizzazione di avere questa unione profonda con quello che è l'energia fondamentale di questo universo attraverso la visualizzazione del corpo sottile, quello di cui abbiamo sempre parlato, che è composto fondamentalmente di ruote che sono sfere di fatto, ma sono ruote che in sanscrito appunto si chiamano chakra, i canali sono tantissimi, sono il numero innumerevole, sono, si dice 72.000, ma è un numero fantasioso per dire che sono tantissimi. Nel tutto il corpo esistono moltissimi canali che si aggregano e disaggregano fra loro in continuazione, ma di questi canali poi tre sono i più importanti, quelli che poi veicolano le energie sottili, specialmente l'energia quando viene purificata, e sono appunto il canale centrale, che viene chiamato in tantissimi modi diversi, gli Hindu lo chiamavano Sushumna, e meglio ancora il termine che è rimasto anche nella dottrina buddista tibetana, che al quale io tengo particolarmente, Lavadutti, e i due canali laterali, no? Che erano chiamati in termini sanscrito pingala, e che sono due, diciamo, uno iti, un rifuso nadi, cioè quelli che veicolano, che portano l'energia, e che sono appunto divisi da destra a sinistra in ida e pingala. Invece i tibetani, che insomma a quel tempo, quando Sambotta tradusse, portò i testi e Marco li tradusse, naturalmente non il sanscrito non è che fosse il loro piatto forte, anche adesso insomma la conoscenza del sanscrito è modesta, eccetto che per poche persone. E allora tradussero appunto il canale centrale Saguma, che vuol dire il canale che sta al centro, e la Padutti, no? E tradussero Chioma e Roma, i canali di destra e di sinistra. Quello che però è importante è sapere che questi canali sono canali che si collegano direttamente all'esterno attraverso le narici, e non è un caso, e portano, diciamo, questa profonda energia che sta intorno a noi, è l'energia dell'universo, no? Però questa energia, che se non trasformata, risulta non utilizzabile, tanto che molte volte mi hanno chiesto, per la mia conoscenza astronomica, diceva: hai paura che vengano gli extraterrestri? E io dico sempre: ma sanno respirare gli extraterrestri? Che se non sanno respirare, ho detto, sarà molto difficile che vengano qui. Cosa vanno a combinare? Non hanno possibilità di trasformazione, di trasformare il principio vitale, che per noi è l'ossigeno, no? Ma non è che è per forza l'ossigeno. Però questo prana, questa energia che esiste, non è soltanto l'ossigeno, è tutta l'aria energizzata che esiste, che è formata da tantissime cose, ben oltre che l'ossigeno, che tra l'altro è una forma, lo sapete che l'ossigeno è una forma un po' degradata di energia. Noi ci viviamo e senza l'ossigeno non potremmo vivere, però i batteri antichi che li hanno prodotti, le stromatoliti, no? che si sono, vedete in Australia ce ne sono ancora cumuli, questi batteri non respiravano affatto l'ossigeno, erano batteri anaerobiotici, cioè respiravano senza ossigeno, e lasciavano, però per vivere praticavano la fotosintesi. Per cui naturalmente poi per la preparazione del glucosio allo scopo di nutrirsi, l'ossigeno era un elemento di scarto. Allora vivevano nel mare primitivo, negli oceani primitivi, miliardi di anni fa, e alla fine l'ossigeno è andato a fondo, ha riempito tutte quelle rocce che erano piene di minerali di ferro, li hanno trasformati in ruggine, e oggi noi ne abbiamo nei giacimenti, questa che abbiamo, non è altro che la ruggine prodotta da qui, di ferro. Poi alla fine l'ossigeno ha saturato il mare ed è venuto fuori. Allora sono evoluti nuovi sistemi di respirazione per cui l'ossigeno, ma non è che sia l'ossigeno l'elemento del prana, tutto nel prana è energia, ma un'energia che se uno non ha, per esempio per l'ossigeno, i polmoni per utilizzarla, non serve assolutamente a nulla, anzi un batterio anaerobiotico ci potrebbe morire, non è che noi stessi moriamo perché c'è l'ossigeno, l'ossigeno è un fattore profondo di degradazione. Tant'è vero che quando si parla di radicali liberi dell'ossigeno, che se volessi adesso, per dire, metti in questo istante uno mi uccidesse, mi togliesse però tutto l'ossigeno che ho intorno, fra 10 milioni di anni sarei come sono adesso. Lo so, è incredibile crederlo, ma ci degradiamo solo perché c'è l'ossigeno. Ecco, comunque questo prana, che è ben altro che l'ossigeno, noi abbiamo, penetrando dentro di lui, la possibilità di trasformarlo in quello che si chiama il vento sottile, che però per essere utilizzato deve essere come un cavallo cavalcato dal cavaliere che la mente. Perciò non si chiama questo vento lun, ma si chiama sen lun, e questo deve percorrere i canali in varie direzioni, per poi essere a livello delle ruote, attraverso i petali delle ruote, completamente trasformato, trattenendo il puro ed eliminando l'impuro. sì da quando il puro viene portato verso l'alto e lì arriva a livello del chakra della corona, e solo lì allora può discendere in forma pura in un canale che è puro, per operare sì in quel momento la trasformazione yogica, ma sì da quel momento la trasformazione yogica non è completa. Ovviamente tutto questo è stato insegnato dai nostri maestri, e uno dice vabbè, sono fantasie, sono milantatori, sono persone che non così hanno inventato tutto. Se non fosse un piccolo particolare, che tutti i chakra sono centri tattici, si dice in sanscrito, cioè centri ad alta energia. Io se faccio bene l'esercizio, ne sono sicuro che faccio bene l'esercizio quando, mettendo la mano sulla mia cintura dei pantaloni, vedo che la fibbia è diventata quasi incandescente. Quando questo non accade, vuol dire che quel giorno non ho fatto bene l'esercizio. Perché quello che è certo è che quel corpo sottile, e sì sottile, può venire colto solamente a livello mentale, ma i suoi risultati sono ben altro che solo mentali. Trasformano l'essenza del corpo e lo fanno in una maniera incredibile. Sono capaci di riparare il DNA, sono capaci di agire sulle nostre molecole informazionali, sono capaci di agire sulle nostre emozioni. È questo che poi dà prova che non si dicono delle banalità o delle fesserie, perché quello degli effetti sul corpo, sul calore del corpo, sul freddo del corpo, sulla pressione arteriosa, sull'ipertensione, ipotensione, sulla fluidità del sangue, quindi sono tutte cose misurabili e verificabili. La dottrina nostra non è fatta da monaci vestiti di svisti zafferano o dal Buddha che se andava in giro a predicare, è una dottrina che ha profondi significati per noi esseri umani e dà segno di sé nei nostri corpi, a condizione però che noi trasformiamo il corpo sottile. Vediamo di finire questa.
In tale ottica, il corpo è il preziosissimo e ineludibile supporto della pratica yogica, della gestione delle energie sottili, venti sottili, e insomma il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo illusorio, che nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno, come un'illusione magica, come un'illusione ottica, come un miraggio, come il riflesso della luna nell'acqua, come un eco, come una città aerea di Gandharva, come un fosfeno, un arcobaleno, un lampo, una bolla d'acqua, un riflesso nello specchio.
Ecco, qui mi fermerei per dire appunto, quando i nostri maestri, voi l'avete sentito, adesso ormai chi segue, siamo già quasi 12 anni, voglio dire, coloro che sentono, sentono parlare di preziosa rinascita umana. E uno dice, ma che cosa vuol dire? Perché non è che sia facile rinascere come esseri umani. Anche se uno dice, beh, vabbè, io non ci arrivo tutto finire in questa volta, magari può essere comprensibile questa cosa. Però vuol dire, la preziosa rinascita umana è perché soltanto essendo un essere senziente con preziosa corpo umano, noi possiamo operare quella trasformazione yogica che consente di salire a livelli molto superiori, mentre invece ad altri esseri senzienti che vivono in questo pianeta il loro modus operandi gli consentirà magari di avere altre rinascite favorevoli, perfino la rinascita umana, ma non certo di salire come possiamo fare noi oltre il samsara verso il nirvana e l'illuminazione. Perciò il nostro corpo tanto disprezzato, pieno di una sentina di nequizie, pieno di perversioni, di odori, di mali odori e compagnia bella, però è l'unica cosa, l'unica entità che permette una vera trasformazione yogica. Ed è per quello che noi dobbiamo essere in quest'ottica molto, molto contenti di aver avuto un corpo umano, perché è quello che intanto ci permette di trasformare ancora quando siamo vivi le nostre emozioni distruttive, le nostre reazioni cattive e tutto il resto. Ma quanto massimamente è quello che permette di conoscere e di avere consapevolezza del Dharma, cioè di quello che è la vera e profonda struttura fenomenologica di questo mondo. Se quando non capiremo questo, resteremo sempre vittime di questo sogno, di questa illusione, perché saremo sempre attaccati profondamente alla dicotomia che tutto contraddistingue nella ancora più fragile e falsa differenziazione fra soggetto e oggetto, fra me e te, fra bianco e nero, fra alto e basso, quanto altro volete. Tutte cose che non hanno nessun significato, a cui noi diamo un profondo significato e si vede il risultato nel quale siamo penetrati. Se ci sono domande...
L'ultima parte del brano si riferiva al corpo illusorio, tutto l'ultimo pezzo del brano.
L'ultima parte del brano si riferisce appunto a quello che è il nostro corpo, che è quello col quale noi è la zattera con la quale attraversiamo il fiume, questa è la realtà. Noi dobbiamo servirsi del nostro corpo per attraversare il fiume. E dopo che abbiamo attraversato il fiume, che importanza ha, voglio dire, tutto questo? Capito? C'è una poesia di un poeta argentino, a cui sono molto, molto legato, che dice che vivere attraversando la vita attraversando ponti di fumo. Dice, e che importa che una volta che li hai attraversati, guardare indietro e vedere che non esistono, non sono mai esistiti. Poi dice, vivere e aspettare l'ultimo treno in una notte di pioggia, salire e poi quando sei sceso alla stazione ti accorgi che era tutto un miraggio. Ecco, è tutto un miraggio. Però noi, nel momento che noi camminiamo in questo mondo, calpestiamo la terra di questo mondo, noi abbiamo la grandissima opportunità, in questo sogno, in questo miraggio, di operare una profonda trasformazione di noi stessi ed essere, nei nostri limiti, di beneficio agli altri. Intanto nel farli partecipe della dottrina, e dell'insegnamento del nostro maestro. E poi, se è possibile, superare tutte le ferite che abbiamo avuto da quando eravamo bambini e tutti i dolori o le sofferenze che non siamo riusciti a superare, per riuscire a non essere più agenti di sofferenza, ma finalmente a essere agenti di gioia, di un cambiamento profondo e radicale che è necessario in tutti noi. Ma se abbiamo consapevolezza lo possiamo fare, se non abbiamo consapevolezza non lo possiamo fare. Però resta il fatto che è tutta un'illusione e tutto un miraggio, solo che a questo miraggio noi siamo profondamente attaccati. Noi siamo, come diceva il mio maestro di psichiatria, noi siamo le vedove che non vogliono abbandonare l'abito scuro. Perché sembra incredibile che questo possa accadere, ma non si è attaccato soltanto al piacere e al benessere e alla gioia. Molte persone sono attaccati molto profondamente alla sofferenza. Molti non riescono a vivere senza la sofferenza. Non è la sofferenza una cosa che uno dice no, non la voglio, o altro. Il dolore fisico è una cosa e quello non lo vuole nessuno. Ma la sofferenza è il modo di vivere e avere un comportamento che ci fa soffrire e fa soffrire gli altri. Questo è molto comune poterlo trovare, e non c'è verso di convincere quella persona a cambiare, perché proprio è profondamente attaccata alla sofferenza, e in quello il maestro appunto metteva in guardia profondamente che l'attaccamento è uno dei peggiori difetti mentali che esiste. Dall'ignoranza e dall'attaccamento derivano appunto i supremi veleni mentali dell'odio, della paura e della rabbia. Se noi non trasformiamo questo, non riusciamo a trasformare niente. Avere questa l'opportunità di farlo con un semplice esercizio che si una pratica quotidiana, io non capisco che cosa ci può essere che ci frena contro questa cosa. C'è gente che spende un sacco di soldi in attrezzi, in creme, in quello, quell'altro, per ottenere un corpo che cui destino sappiamo tutti che fine avrà, e non dedichiamo 20 minuti a una pratica così tranquilla, senza che questo sia di nocumento a nessuno e anzi di vantaggio per tutti. Io proprio non lo capisco. Facciamo la meditazione. Allora possiamo fare, se Angela o Gianna sono già venuti a considerare 10 minuti di meditazione, e facciamo quella meditazione che è misto, quello che facciamo sempre, cioè assumere la posizione di meditazione, dopodiché inspirare visualizzando la luce pura che entra, una luminosità che pensa dentro di noi, ci investe di luce attraverso le narici, i polmoni, e dilata il nostro addome fino a che il diaframma è completamente espanso. A quel punto noi restiamo 5-6 secondi in kumbhaka, in apnea, contraendo il pavimento della cavità addominopelvica, che si può ottenere facilmente contraendo l'ano. Dopo 6 minuti prendiamo la espirazione visualizzando l'aria che esce dalla pelle come se fosse un fumo nero col quale se ne vanno dolori, sofferenze, tensioni, eccetera. È un esercizio molto semplice che, se ricordate, ha insegnato qui Shogan Rinpoche, che fa parte di un docente di base molto molto interessante. Va bene? andiamo martedì prossimo, continueremo sulla chiara luce sperando di concludere dando i concetti fondamentali per poi fare appunto quelle due o tre lezioni sullo docente e così concludere il nostro anno.
Buonanotte. Buonanotte, grazie.